Caffè Zero, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Benvenuto, benvenuto su questa nuova puntata di Caffè 2.0 con dei grossi risvolti legali, tanto che finirà anche su Legal Kit. Ti annuncio che i podcast del Caffè 2.0 diventano tripli e diventano anche visuali, quindi ci sarà la versione per tutte le tematiche di diritto su Legal Kit e tutte quelle che riguardano esclusivamente la privacy su privacykit.it, che troverai in giro. E se vai su Typee troverai tutti e tre i podcast in formato con le donazioni e con le anteprime, quindi audio, video e in anteprima rispetto alla classica pubblicazione sul podcast, che continua a essere il punto centrale perché il rapporto che abbiamo costruito in questi anni assolutamente lo voglio mantenere. Non passo al video abbandonando l'audio, ecco, aggiungo il video all'audio, quindi la penso ancora in formato audio la puntata. Comunque, parliamo di visual coding. Cos'è il visual coding? Il visual coding è quell'attività che consente sostanzialmente di programmare senza saper programmare. Ci sono varie modalità per farla. Una è con meccanismi di automatizzazione. Ecco, if this then that è il classico esempio. If this then that è un servizio che si collega facilmente a tutti gli altri servizi che ci sono online. Per farla breve, lo si può programmare senza una linea di codice dicendogli: quando arriva un messaggio su Twitter a me con una determinata scritta dentro, allora mandami una notifica al mio Telegram. E questo si può fare molto semplicemente dicendo: guarda gli eventi che arrivano da Twitter, tra questi eventi c'è la possibilità di estrarre tutti i nuovi messaggi che contengono la parola. Qual è la parola? Questa. Benissimo. Allora, se questa è la condizione, adesso dimmi che cosa devo fare. E tu gli dici, cerchi Telegram, e dice: su Telegram puoi mandare un nuovo messaggio, puoi scrivere, puoi cancellare, insomma una serie di cose. Uno dice: manda una notifica, segue le istruzioni per collegare sia Telegram che Twitter a If This Then That, ma tutto l'aspetto di programmazione, di gestione delle password, dei token, l'aggiornamento del software, che spesso è necessario fare, ci pensano loro. Il This Then That ha avuto tantissimi emuli, soluzioni successive. Zapier è una sicuramente delle più famose, però non voglio entrare nel dettaglio perché è una puntata introduttiva questa. Allora, vediamo adesso quale altro sistema esiste. Esiste sistemi tipo Dialogflow, Dialogflow, che permettono una programmazione con mappe mentali. Questa è usata moltissimo per le interfacce conversazionali e qui già comprendiamo come in effetti già solo per guardare l'ipotesi If This Then That abbiamo detto che c'è una macchina che conversa con un'altra macchina, manda un segnale e alla fine dà la risposta a un'ulteriore azione finale. Qui Dialogflow permette sia alle macchine di parlare tra di loro, ma soprattutto agli esseri umani di interagire con un chatbot testuale oppure voicebot vocale o eccetera eccetera. Però si tratta di conversazioni umane, quindi macchina, uomo-macchina, non uomo-uomo. E Dialogflow ha questa impostazione a mappe mentali. Quindi noi creiamo un'idea iniziale: benvenuto se è arrivato sul mio bot, mi chiamo Giovanni, mi chiamo Francesco, bla bla bla, se volete dargli un nome, se no, ci sono insieme a Merito Masso, stiamo facendo un corso sulle intelligenza artificiale conversazionale e la user experience. E insomma è bellissimo, ma quella è una cosa lunga. E Dialogflow utilizza questo meccanismo di mappe mentali concettuali per dire: se rispondi sì fai questo, se rispondi no fai quest'altro. Quindi noi vediamo lo sviluppo della conversazione in un ramo, in una struttura d'albero vedendo dal tronco principale tutti i rami possibili che portano ai vari tipi di conversazione. Un'altra forma di conversazione che a metà tra l'una e l'altra direi che è proprio quella degli smart speaker, dove abbiamo sostanzialmente qualcosa tipo i Vis Van Vet, però limitato a un device. Che vantaggio ho da limitarmi a un device? È che posso avere una specializzazione maggiore. In particolare, usando Alexa o Google Home, abbiamo la possibilità di andare a vedere e accedere a tutte quelle segnalazioni di sistema che il sistema, lo smart speaker, comunica al programmatore. Per esempio, l'utente finale dice pausa, ecco, non c'è bisogno di programmare pausa, c'è un evento già chiamato pausa e gli dico che cosa deve fare. In questi casi gli smart speaker hanno spesso dentro la possibilità di definire delle utterance, definendo dei sinonimi. Siamo in Italia, quindi spesso dovremmo noi definire tanti sinonimi per ogni parola, però abbiamo sia dei testi rigidi sia il testo a corredo, quindi sostanzialmente basta che il sistema individui quella o quelle parole che noi indichiamo e le altre vengono viste come variabili che possiamo riutilizzare nel resto delle conversazioni. Ecco, questo tipo di programmazione richiede comunque una grossa mentalità da programmatore. In effetti Dialogflow pure lui ne richiede una abbastanza sofisticata, però vedo che anche chi non ce la riesce a usarla. Mentre smart speaker, che non è visuale ma ha una serie di eventi già elencati lì pronti all'uso, ecco, richiede un approccio un po' più da programmazione. Il grosso vantaggio di questi strumenti è che, oltre ad avere accesso a informazioni specifiche da quei device oppure a intelligenza artificiale i cui risultati vengono già portati da Amazon nelle linee di programmazione, al di là di questo permette anche di sviluppare delle soluzioni esterne molto sofisticate. Praticamente possiamo spostare la logica della programmazione, in questo caso a testo, diciamo, su vero e proprio codice sui nostri server. Quindi io vedo questa integrazione tra programmazione totalmente visuale e programmazione mista come sicuramente un valore aggiunto. Oltre a questo abbiamo dei sistemi sempre più avanzati, sempre più intelligenti. Se Dialogflow effettivamente già fa moltissimo per andare a proporre delle soluzioni alternative in un'interfaccia conversazionale, ebbene, esistono sempre più delle situazioni diffuse. Cosa intendo dire? Che abbiamo da una parte sia la possibilità di disegnare la logica, sia la possibilità di memorizzare dati, importantissimo perché la logica senza dati non sa cosa farsene, memorizzare i dati su servizi esterni. Quindi abbiamo un servizio che gestisce la logica, un altro che memorizza tutto sotto forma di tabelle Excel, ma su un altro server, su un altro servizio. Generalmente il costo di queste cose va sui 30 euro al mese, 30, 40, 50, cose simili. Andiamo a vedere rapidamente un esempio di visual coding, abbiamo qua, su YouTube per darci un'idea. Vengono fuori soprattutto i risultati Visual Studio. Allora vediamo il fenomeno chiamato no code. Ecco, vediamo qua. No code, abbiamo un video di Montemagno che spiega come sostanzialmente tutti credono di poter fare software e lui pure, in realtà non è così semplice, si fanno tante piccole routine. Ecco, un aspetto che ha identificato molto correttamente Marco è quello di pensare a questi tool non come dei gestionali completi, ma come dei tool specifici per funzioni specifiche. Per esempio, io voglio ricevere via Telegram le segnalazioni di nuovi eventi e voglio che leggendo Telegram venga aggiornato un calendario. Ecco, queste sono cose che si possono fare. Queste sono cose che si possono fare. Vediamo se ci sono, forse lo troviamo più facilmente facendo proprio una ricerca sui motori di ricerca, e vediamo che spesso lavorano con questo tipo di icone. C'è un'icona che ci dice guarda che fa questa cosa, fa quest'altra, di qua là, le metti insieme le icone e ottieni il risultato. Qui abbiamo addirittura un low code, no code. Qui addirittura abbiamo una visione per obiettivi, vabbè, ma questa non è proprio programmazione. Andiamo a vedere qualcos'altro rapidamente. Vabbè, andiamo a vedere questo, per esempio, anche, purtroppo ho preso proprio un servizio in lingua incomprensibile, un danese o qualcosa del genere. Andiamo a vedere questo. Ecco, vedete qua la piccola spiegazione. Di solito sono servizi che puntano tutti molto sulla schematizzazione. E ecco, sì, un altro aspetto. Quelli che sono più di successo spesso prevedono già degli snippet, sono in gergo, cioè già delle soluzioni che fanno le cose che vengono chieste più rapidamente. Tipo, mando un'email a un indirizzo e lui automaticamente mi aggiorna il calendario con l'evento che ho segnalato a quell'indirizzo email. Oppure altre, qui per esempio la gestione, l'iscrizione dei dipendenti, l'accettazione dei dipendenti, la gestione degli asset all'interno di un'azienda. E vediamo come possono essere integrati direttamente anche con delle interfacce complesse. Certo, qual è il vero problema? Che sono sostanzialmente dei linguaggi di programmazione che sono tipici solo di quella piattaforma. Quindi se quella piattaforma scompare, noi perdiamo tutto. Quindi è importantissimo scegliere piattaforme grandi. Secondo aspetto, spesso sono piattaforme negli Stati Uniti, quindi ci sono dei problemi oggettivi sulla privacy attualmente. In generale ci sono, perché con Cloud Act e Patriot Act possono andare a vedere tutti i contenuti, tutti i dati che sono raccolti. Quindi sotto profilo privacy e l'informativa che dovremmo rilasciare avremmo sicuramente dei problemi un po' straordinari. Quindi il bello di avere una soluzione del genere è quando noi usiamo nostri dati per nostre informazioni, le gestiamo rapidamente e così abbiamo il risultato semplice, e magari abbiamo un foglio di Excel su un servizio online come Airtable che mi permette di gestire delle tabelle online. Come si impara a usarli? Andando su queste piattaforme che hanno spesso dei tutorial. Se non ce li hanno loro, spesso su quelle più di successo troviamo dei tutorial indipendenti su YouTube. Quindi un buon punto di partenza per le ricerche sta diventando YouTube, per trovare dei contenuti un po' più di qualità e un po' più approfonditi. Dall'altra parte abbiamo un tempo di apprendimento che può essere leggermente superiore se siamo a zero, ok? Quindi imparare un linguaggio di programmazione di quelli che si installa su un proprio computer richiede quello step ulteriore di configurare una macchina per accettare il linguaggio di programmazione. Oppure se programmiamo in PHP dobbiamo prendere un server in hosting, mentre questi servizi offrono anche l'hosting. Quindi nei piani, negli abbonamenti che si pagano, abbiamo anche incluso un hosting e automaticamente i nostri sorgenti visuali che vengono messi su queste piattaforme funzionano e basta. Mentre dall'altra parte dobbiamo scrivere sorgente e metterlo sulla nostra macchina, e c'è uno step in più, questo è in dubbio. Il grosso vantaggio di sviluppare con un linguaggio di programmazione vero è quella di essere molto più flessibili e poter riuscire a fare molte più cose. Ovviamente se non si è programmatori costa di più. Quindi il mio consiglio è: avete bisogno di un progetto anche un po' articolato? Rivolgetevi a una società che o sviluppa vero e proprio codice, oppure utilizza anche gli strumenti di no coding per fare qualcosa dove magari che voi potete mettere le mani. Questo è un grosso vantaggio del poter andare su piattaforme di visual coding e interagire con l'azienda che vi ha fatto il programma senza essere programmatori. Dall'altra parte, se volete delle funzionalità di e-commerce sofisticate, molto probabilmente comunque dovrete integrare del vostro codice all'interno di quello che è una soluzione base standard, perché le soluzioni base standard sono comode per tutte, ma raramente fanno comodo a quelli che hanno, che svolgono attività di e-commerce, perché ognuno la vuole fare a modo proprio, ed è questo un grosso aspetto interessante nel modo di vendere, perché fa la differenza tra gli uni e gli altri, fa la differenza tra Amazon e tutto il mondo. Quindi, piccolo panorama, scelta, date le informazioni anche per valutare gli aspetti legali e contrattuali di tutte queste piattaforme. Se avete domande, non esitate a scrivermi. Caffè 2.0 e Legal Kit a tutti, alla prossima. Attenzione che se non rinnovate gli abbonamenti su tutte le piattaforme, voi il codice lo perdete, lo dovete scaricare se potete, e controllate quindi se potete esportare il codice e rimportarlo in un secondo momento. Lì a quel punto il codice non potete tenerlo da voi, perché funziona solo su quelle piattaforme. Parlo da sviluppatore. Alla prossima.